Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione di Radio Buon Consiglio che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva. Al microfono Chester da Pisa che vi saluta e vi ringrazia per esservi collegati e saluta tutti coloro anche che seguiranno in differita dalle frequenze radio oppure dai social media questa trasmissione. E vi invita, se ancora non l'avete fatto, ad abbonarvi al settimanale di Padre Pio, oppure se l'avete già fatto, a regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio, magari alla vostra parrocchia, perché il settimanale di Padre Pio è il settimanale della famiglia cattolica, e quindi quale miglior regalo per la propria parrocchia del settimanale di Padre Pio? Come fare l'abbonamento? Beh, è facile. Allora, innanzitutto si può visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it. www.settimanalepppio.it e lì poi ci sono tutte le varie informazioni e i vari contatti. Oppure si può fare subito inviando un SMS normale oppure su WhatsApp al 351 73 39 066, 351 73 39 066. Potete anche telefonare a questo numero. Non dimenticate anche le pubblicazioni della casa editrice del settimanale, che è la Casa Mariana Editrice. Trovate altre riviste, trovate ovviamente libri, opere di santi, tra cui l'opera omnia del servo di Dio Don Dolindo Ruotolo, oggettistica religiosa, trovate anche il semestrale Fides Cattolica diretto da Padre Serafino Maria Lanzetta. Se volete saperne di più, allora visitate il sito www.casamarianaeditrice.it, www.casamarianaeditrice.it, sfogliate il catalogo, poi se sceglierete di acquistare per voi o per qualcuno a voi caro, non so, una corona del Santo Rosario, una medaglia miracolosa, la riceverete benedetta. Quindi ecco, si fa l'unplaying, diciamo così. Una volta sfogliato il catalogo, poi potete contattare tramite il sito oppure, se preferite, potete scrivere un messaggio al numero 388 901 7433, 388 901 7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it, www.radiobuonconsiglio.it. Lì resterete sempre aggiornati sul palinsesto della radio, perché no, possiamo anche sostenere questo prezioso, preziosissimo apostolato, offrendo anche alle carissime suore una tazzina di caffè. Guardate, basta poco, avete visto, una tazzina di caffè è l'obolo della vedova, però è un investimento per l'eternità, ricordiamolo sempre, ecco. Bene, allora cominciamo a presentare il settimanale in uscita questa settimana, e così, leggendo insieme il sommario, poi presenterò anche l'ospite che ci terrà compagnia nella seconda parte della trasmissione. Allora, il settimanale dedica la copertina a Maria Santissima che tiene in braccio il bambino Gesù, circondati dagli angeli e dai santi. Bellissimo questo ritratto. Il bambino che dorme tra le braccia di sua madre. Davvero bello. Andiamo poi a leggere il sommario. Allora, come sapete, poi questo è l'ultimo numero di luglio. Poi comincerà agosto. Ad agosto, il 2 agosto precisamente, c'è una ricorrenza preziosissima, un dono che San Francesco d'Assisi, e questa è una radio francescana, non dimentichiamolo, ha voluto fare ai suoi frati, alle sue suore, ma anche a tutti i battezzati. Il perdono della Pozzuncula, il perdono di Assisi. E quindi è chiaro che il settimanale ne parlerà in modo particolare in questo numero. Bene, ma andiamo a leggere il sommario insieme. Come sempre, il settimanale di Padre Pio non può che cominciare col pianeta Padre Pio. Padre Stefano Maria Manelli commenta un insegnamento, un pensiero di Padre Pio. Salutiamo il carissimo Padre Stefano, ci raccomandiamo alle sue preziose preghiere, gli assicuriamo le nostre povere preghiere e lo ringraziamo per aver fondato ormai 20 anni or sono questo settimanale della famiglia cattolica. Poi Giacomo Spadafora ci presenta la grande devozione mariana, la grande venerazione mariana di Padre Pio per Maria Santissima. Il settimanale dà questo titolo a questo bellissimo articolo, a questo scritto: Vero figlio di Maria, San Pio e la mamma bella. Un articolo veramente bellissimo che vi consiglio di leggere e rileggere. Abbiamo poi il pianeta spiritualità. Si comincia come sempre con l'omelia per la domenica di Padre Angelo Maria Lonzer e la 17ª domenica del tempo ordinario. Pietro Romano invece ci presenta il drago e Santa Marta secondo la leggenda aurea. Di cosa si tratta? Se non, aspettate l'arrivo del settimanale di Padre Pio se siete abbonati, oppure abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Suor Oste del Cuore Immacolato ci parla proprio della Pozzuncula, in questo articolo intitolato Nella Pozzuncula della mia anima. E poi abbiamo l'ospite di oggi, che è il professor Paolo Risso, amico e collaboratore sia della radio sia del settimanale, che ci presenta Sant'Alfonso Maria de Liguori, il re dei teologi moralisti, dottore della Chiesa, vescovo, che ha scritto questo capolavoro, Pratica di amare Gesù Cristo. Perché per amare Gesù Cristo non basta dire lo voglio amare, vado a messa la domenica. Va fatto, attenzione, ma è un'arte, è una scienza amare Gesù Cristo e va fatto come Egli ha voluto essere amato. E in questo bellissimo testo, Pratica di amare Gesù Cristo, di cui sicuramente tra poco il professor Risso ci parlerà, vi è davvero un vademecum di spiritualità per amare colui che è l'amore della nostra vita. Nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Per il pianeta Mariano, Padre Stefano Maria Banelli ci parla di Santa Maria degli Angeli e ovviamente anche questo è collegato alla Pozzuncula. Per il pianeta Autorità, Francesco De Santis ci parla di 40, 40 Days for Life, cioè 40 giorni per la vita, una preghiera che salva anima e vite. Di cosa si tratta? Ovviamente si tratta di un'iniziativa pro-life contro l'aborto, contro tutte quelle pratiche contro la vita e quindi un peccato gravissimo contro Dio che grida vendetta al cielo. E quindi ci parla di questa preziosa iniziativa a cui vi invitiamo a partecipare. Leggete con attenzione di cosa si tratta e diffondetela. Poi Mario Caldararo ci presenta la Fons Vitae, cioè la fonte della vita, il sangue di Cristo. Si conclude il mese di luglio, che è il mese del sangue di Cristo. Ma ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo, ogni attimo di secondo, abbiamo bisogno del sangue di Cristo. Per il pianeta Fede e Cultura, la professoressa Cristina Siccardi ci parla dell'ordine Cistercense, spero di averlo pronunciato bene. In particolare di San Roberto di Molemes. Per il pianeta religione, fra Gerardo Pio e Maria da Osimo ci parla dell'Eucaristia, corpo, anima e sangue, divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Non dimentichiamo mai che quando andiamo alla Santa Messa, e se siamo confessati, quindi siamo stati di grazia, possiamo fare la Santa Comunione, non ci stiamo nutrendo di un pezzo di pane. Ci stiamo cibando del corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, della seconda persona della Santissima Trinità. Dio ci dà se stesso come cibo, non dimentichiamolo mai. Quindi ringraziamo Fra Gerardo Pio Maria che ci aiuta a meditare questo grande mistero, il mistero dei misteri. Per il pianeta Famiglia abbiamo la ricetta della settimana, roste di patate. Ecco, ancora una volta il settimanale, tutte le settimane mi prende per la gola, uno dei miei punti deboli, la gola, ma sicuramente, ecco, è una ricetta che farò anche questa, le faccio quasi tutte, ecco, quelle che il settimanale di Padre Pio ci propone. E poi si conclude con la bellissima rubrica Risposta ai lettori, che è ovviamente a cura della redazione, una rubrica che vi ho già confidato a me molto cara, talvolta anche è una delle prime che leggo. Pur essendo la fine del settimanale, perché è davvero un catechismo a domande e risposte. In modo particolare, questa settimana il settimanale risponde alle domande riguardo la Pozzuncola, cioè il preziosissimo perdono di Assisi, questo dono che San Francesco ha ottenuto dal cielo. Bene, carissimi teleradioascoltatori, in attesa della seconda parte della trasmissione, andiamo a leggere l'insegnamento di Padre Pio di questa settimana. Commentato poi da padre Stefano Maria Manelli. Allora, il settimanale ha intitolato questo prezioso insegnamento La carità e l'umiltà di Padre Pio. Padre Pio cosa ci dice? Andate sì, ve ne prego, a visitare la Bianca Signora e pregatela per tutti i bisogni di Santa Chiesa, e in modo speciale per l'anima mia, finché io non diventi più infedele al suo Dio e per tutte quelle anime a me più care. Deponete ai piedi di questa sì cara mammina un mio sospiro. Cosa ci dice Padre Pio? Ci prega di andare noi a visitare la Bianca Signora, spiega Padre Stefano Maria Manelli, per pregarla anzitutto per la Santa Chiesa Cattolica. Ecco, dopo la Santissima Trinità, la Vergine Santissima, ci sia la Santa Chiesa nel nostro cuore. È facile dire Cristo sì, Chiesa no. No, no, che dice Cristo sì, Chiesa no, sta dicendo Cristo no. Perché dico Chiesa no? È un inganno, guardate. Chi non ama la Chiesa non ama nemmeno nostro Signore Gesù Cristo, perché non ha senso amare il capo e non amare le sue membra. È assolutamente ridicolo. Sarebbe come se qualcuno non, prendesse flagellato, cioè sfregiasse il proprio corpo, però dice non lo faccio alla testa. E no, assolutamente non è così. Non si può mutilare il corpo dicendo la testa mi piace, ma il resto del corpo non mi piace. Assolutamente no. Il corpo non va mutilato, tutto il corpo va amato. A cominciare da quello nostro, figuriamoci, cioè, se lo si fa per quello nostro, figuriamoci per il corpo mistico di Cristo, che è Cristo stesso. Il Cristo Totos, tutto il Cristo, amava dire per esempio il grande Sant'Ambrogio da Milano, parlando della Chiesa. E infatti oggi si trova realmente in condizioni quasi disperate, ci dice Padre Stefano, per la rovina della santa fede e della morale italiana. Pregandola poi, come dice lo stesso Padre Pio, ritenendosi un peccatore con la sua santa umiltà, affinché egli non diventi ancora più infedele al suo Dio, e infine ci chiede di pregare la Madonna Santissima anche per quelle anime che sono a lui più care. E dunque per la Chiesa rovina, per la sua anima, per tutte le anime a lui più care, Padre Pio ci prega di rivolgerci alla Bianca Signora facendo che cosa? Ce lo dice lui stesso con paterna delicatezza. Bisogna deporre ai piedi di questa cara mamma un suo sospiro. Ecco, Padre Pio ha sempre deposto ai piedi di Maria Santissima un suo sospiro per la Santa Madre Chiesa, da lui amata da morire, amata veramente da morire. Allora impariamo questo insegnamento di Padre Pio, lasciare un sospiro ai piedi di Maria Santissima per la Santa Madre Chiesa, per la nostra anima, per tutte le anime a noi care. Bene, carissimi teleradio ascoltatori, adesso abbiamo un breve stacco musicale e tra poco avremo il professor Paolo Risso che ci parlerà di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. A tra poco, non cambiate canale, restate con noi. Ave Maria, eccoci tornati in trasmissione. Professor Resso, mi sente?
La sento, signora Est, sono molto contento di sentirla, di poter parlare ai radioascoltatori di Radio Buon Consiglio.
E per noi è sempre un piacere averla qui con noi, anzi lei è di casa, è un
Grazie.
prezioso collaboratore e amico sia della radio sia da settimanale. E questa settimana, in modo particolare, ci parlerà del primo santo del mese di agosto, perché il primo di agosto è la festa liturgica di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, questo grande, grande dottore della Chiesa, maestro di
Grazie.
morale per tutti noi. Prego, professor Risso, a lei la parola.
Comincio come sovente mi capita.
Chiedo scusa professore, chiedo alla regia se posso lasciare un po' il volume del professore che si è un po' abbassato nel frattempo. Grazie.
Io cosa devo fare? Niente.
No, no, niente. Prego, prego, vada pure professore, se ne occupa la regia.
Sono solito cominciare sempre il mio discorso con un riferimento un tantino autobiografico. Ricordo negli anni della scuola media, tra il 58 e il 61 del secolo scorso, il mio parroco si preoccupava di insegnare a un gruppo di ragazzi che lui riteneva più disponibili come fare la meditazione ogni giorno e metteva a nostra disposizione, noi adolescenti, dei libri belli, dei libri facili, dei libri quasi sempre incentrati su Gesù e sulla Madonna. Ricordo che dopo l'esame di terza media, Don Renato Cellino, mio parroco di allora, mi diede in lettura Pratica di amare Gesù di Sant'Alfonso di Liguori. Il mio primo incontro con questo grande santo, con questo grande maestro risale da allora. Non dico di aver letto tutto subito Pratica di amare Gesù, ma mi piacque tantissimo per il suo stile semplice, perché partiva da questo fatto, parlava di Gesù, di quanto ha fatto per noi, la creazione, la redenzione, l'Eucarestia, la sua predicazione, la cura che ha di noi come dei suoi amici. E poi Sant'Alfonso, in base a quanto Gesù ha fatto per noi, ci invita il lettore ad amarlo, a crescere nell'amore, a evitare il peccato veniale, a evitare il peccato deliberato, a fare atti di fede, di fiducia in lui. Ecco, un libro molto bello che da allora, dal 61, ho riletto parecchie volte con una gioia sempre nuova, uno dei libri che ha formato un po' la mia vita. Allora, diciamo qualcosa su questa bella figura, su questa nobile figura. Verso il 1750, metà secolo XVIII, il secolo dell'illuminismo, il secolo del distacco di tante anime purtroppo dalla Chiesa, i vicoli dei quartieri più poveri di Napoli vedevano sovente passare un prete dalla barba incolta, dalla tonaca rattoppata, su un asinello che era più malconcio di lui. Chi era questo prete? Era l'erede di una delle famiglie più aristocratiche della città, era l'erede dei Liguori, ma aveva lasciato tutto per seguire Gesù solo e salvare i più poveri, quelli a cui nessuno badava. Ai forestieri che giungevano a Napoli e domandavano chi fosse, il popolino rispondeva: è Don Alfonso dei Liguori, il nostro santo. Era nato Alfonso a Marianella, presso Napoli, il 27 settembre 1696, ed era presto diventato un giovane brillante, ricco di doti e di soldi, plurilaureato in diritto civile canonico, diremmo in utroque iure, come si soleva dire, come si dice ancora oggi, e da ottimo avvocato, si era imposto poco più che ventenne come un avvocato brillante, un principe del foro nel tribunale di Napoli, competente, che vinceva le cause in tribunale. Quella vita brillante però non gli bastava, qualcuno lo attirava più in alto. Venne il giorno in cui, a causa di giudici corrotti, perse una causa e mezza Napoli gli rise alle spalle. Allora il rampollo dei Liguori, che voleva fare l'avvocato secondo la legge di Dio, senza offendere né Dio né il prossimo, posò per sempre la toga e la spada, segno di nobiltà, ai piedi della Madonna e si pose alla sequela totale di Gesù, che però non aveva mai dimenticato dai giorni assai felici della sua fanciullezza, quando i suoi genitori lo avevano già innamorato di lui. Cosa fare? Aveva quasi 30 anni. Cominciò con l'andare a curare gli incurabili negli ospedali di Napoli. Quindi si rivolse ai padri lazzaristi, fondati da San Vincenzo de Paoli, destinati alla cura dei poveri e destinati alla formazione dei sacerdoti. Si rivolse ai padri lazzaristi, i quali lo prepararono sì ad aiutare i poveri, ma lo prepararono soprattutto al sacerdozio. A 30 anni, nel 1726, era prete. Un prete singolare, un prete molto ricco di doti, capace di imporsi in diversi posti, ma lo farà sempre per amore, solo per amore a Gesù. La vita lui l'aveva intesa da sempre come pratica di amare Gesù, come titolava il suo bellissimo libro. Era un leguleio, ma era anche musicista, era pittore, era artista, Era un uomo dal multiforme ingegno, ma lo attirava soprattutto, diventato sacerdote, la predicazione di missioni al popolo, quello più dimenticato, cui si rivolgeva con discorsi intensi e semplici, ricchi di esempi, che non si dimenticano più. Anche oggi la predicazione non dovrebbe essere fatta non tanto con l'esegesi, con dei discorsi astratti, ma con tanti esempi che restano nel cuore per tutta la vita. Predicava e univa alla predicazione i canti religiosi che veniva componendo. Noi cantiamo da sempre, in avvento, in nel tempo di Natale, Tu scendi dalle stelle. Bene, questo è stato composto e musicato da Alfonso De Liguori. Cantiamo in onore della Madonna, Madonna Speranza Mia, che piaceva tanto a Padre Zoffo, di cui abbiamo parlato l'ultima volta a Radio Buon Consiglio. Le anime degli ultimi, degli scartati, per la sua predicazione, assediavano presto il suo confessionale e il confessionale dei suoi primi collaboratori, dove l'amore di Gesù conquistava e convertiva lui. La sua predicazione non era aspra, non era dura, era possibile metterla in pratica a chiunque. E da tutto questo verrà proprio uno stile di vita, uno stile di accostarsi ai sacramenti, lo stile alfonsiano. A 35 anni la sua fama di predicatore, di apostolo, era nota nell'Italia del Sud, fino a Roma, dove il buon Papa Benedetto XIV, Prospero Lambertini, gli vorrà un gran bene. Poi Don Alfonso fece un'altra scoperta. Scoprì i poveri contadini e montanari che vivevano nell'entroterra campano, che erano più abbandonati dei pescatori e degli scaricatori di porto della costa. Venne chiamato dai vescovi e suggerito da illustri uomini della chiesa di Napoli, si dedicò all'apostolato in mezzo a questi poveri, poveri, poveri. I poveri, come ognuno vede, erano i suoi prediletti. Ma perché erano i suoi prediletti? Perché lo muoveva per loro il Cristo, crocifisso ed eucaristico, lo infuocava d'amore per lui. Non era uno zotico Don Alfonso e conosceva le filosofie del suo tempo, l'illuminismo, il giansenismo, i libertini di ogni razza. Tutti costoro cercavano di mettere da parte il Cristo perché credevano che bastassero le forze umane per vivere la propria vita, per realizzare la propria vita. Gli illuministi, cosa ce ne facciamo di questo falegname di Nazareth? Cosa ce ne facciamo noi che abbiamo la ragione e usiamo la ragione per ragionare, per chiarire tutti i misteri del mondo? Era una pretesa, un'assurda pretesa. E Alfonso continuò a mettere al centro di tutto Gesù, sapendo che Gesù solo è la soluzione di tutti i problemi, anche nel Settecento, diremmo oggi, anche nel 2000, anche nel 2000, anche nel secolo XXI che stiamo vivendo. Gesù al centro di tutto. Don Alfonso si trovò così a condividere il suo progetto apostolico con alcuni giovani che volevano condividere la sua azione. Il 9 novembre 1732 nasceva, per opera di Alfonso e dei suoi amici, la Congregazione del Santissimo Redentore, quelli che vengono chiamati comunemente i Redentoristi, appunto come il loro fondatore, incentrati sul Redentore Gesù. Presto si unirono altri giovani a lui, la congregazione fu approvata dall'Arcivescovo di Napoli, poi dal Papa. Si pensò ad aprire case per la loro formazione e come centri di missione. Formazione e missione insieme, lo stare con Gesù e andare ai fratelli per annunciare il Vangelo della carità, il Vangelo della verità, il Vangelo del Cristo. Anche in Sicilia si aprì un convento, poi si arrivò a Roma. Poi, come per tutte le opere di Dio, vennero difficoltà e persecuzioni. Tra quelli che lo perseguitarono c'erano anche i massoni, che capivano come quale impatto aveva una predicazione così semplice e così densa sulle anime, sul popolo che avrebbero desiderato mantenere lontano da Dio. Anche una fioritura di santità. Il primo santo della sua congregazione sarà appunto Gerardo Maiella, morto a 28-29 anni. Qui c'è una questione. si parla di incomprensioni tra Sant'Alfonso, il fondatore, il superiore, e questo giovane. Comprensioni ci furono state, ci furono, si ebbero, ma nessuno dei due violò, calpestò la carità, l'obbedienza, il rispetto reciproco. E quando Don Alfonso capì il valore, la santità di questo giovane, ringraziò il Dio. San Gerardo Maiella è il primo fiore, il più bello della sua congregazione. L'arcivescovo di Napoli intanto li sosteneva con la sua autorità. C'è una data, nel 1762, per dare prestigio e più protezione ai suoi redentoristi, Papa Clemente XIII, che regnò dal 1758 al 1769, nominò padre Alfonso de Liguori vescovo di una minuscola diocesi. Ma quando Sant'Agata dei Goti, lui non voleva accettare. Quando però, per obbedienza al Papa, entrò a Sant'Agata, non tanto lontano da Napoli, prese a fare il vescovo come un padre e una madre fanno per i loro figli. La carità di Cristo ci spinge, urget nos, poteva dire con San Paolo, con Carlo Borromeo, con Francesco di Sales, con la miriade grande e sconfinata di pastori, vescovi, sacerdoti, che nonostante l'illuminismo, nonostante la lotta contro Dio, che si traduceva in lotta contro l'uomo, facevano, nella certezza che il Cristo è sempre più forte. Questa è la storia, una piccola biografia di questo santo carissimo al popolo cristiano. In tutti questi anni di predicazione, di studio, di esercizio del ministero sacerdotale, Don Alfonso de Liguori, poi Monsignor Alfonso de Liguori, aveva già scritto libri per essere più ancora di luce a sacerdoti e laici. A Sant'Agata, in questa piccola diocesi, riordinò questi libri suoi e ne scrisse altri di tutti i generi. Per esempio, un testo di apologetica e di dogmatica si intitola Il trionfo della Chiesa, dove fa vedere le ragioni della fede riguardo al Cristo, riguardo alla Chiesa, e il dovere per ogni anima che si apre alla luce di credere, di seguire Gesù, di stare nella Chiesa cattolica. Tutto spiegato con termini molto semplici e molto chiari, accessibili a tutti. Lo specifico di Alfonso e la sua attenzione alla morale cattolica, anche alla casistica che oggi viene disprezzata, ma che pure ci vuole, perché dobbiamo pur sapere noi laici dove sta il bene e dove sta il male. Ci sono casi che ci appaiono complicati, abbiamo bisogno della luce della Chiesa, della luce di santi pastori. E a proposito di morale, Alfonso scrisse un'opera fondamentale, la sua Theologia Moralis, in tre volumi, e nella Pratica del Confessore. Questi sono libri che indirizzarono molti sacerdoti del suo tempo e dei secoli che vennero dopo a portare avanti il ministero della confessione con attenzione sempre alla legge di Dio, che non va mai calpestata, ma anche con attenzione ai problemi che ogni penitente, che ogni fedele porta al confessionale, problemi della sua vita, le sue difficoltà, le sue croci, la sua buona volontà, la sua debolezza. Maturò uno stile che venne chiamato liguorista, che univa la verità, che non va mai calpestata, non va mai disprezzata, neanche nel suo più piccolo trattino, univa la verità alla carità, all'accoglienza di chi veniva a deporre i propri peccati, a chiedere consiglio. E ci sarà tutto un movimento di spiritualità cattolica, di spiritualità sacerdotale, di spiritualità morale, che si ispira a Sant'Alfonso de Liguori. Pensiamo a Don Bosco. Don Bosco seguiva, così ho letto, così ho saputo da diversi salesiani, Don Bosco seguiva lo stile di Sant'Alfonso de Liguori. E per questo, in seguito, quando sarà canonizzato, Alfonso verrà anche proclamato patrono dei teologi della morale, dei moralisti. L'altro libro molto bello da dare in mano ai sacerdoti, ma senza escludere nessun laico, è Pratica del Confessore. La pratica del confessore. Che cosa deve fare un sacerdote quando entra in confessionale? Secondo le persone diverse che lo accostano, ma sempre nel rispetto assoluto della verità, della legge di Dio, sempre oggettiva, mai relativizzata. Poi c'è un altro libro, Le Glorie di Maria. Le Glorie di Maria. C'è un altro libro ancora molto bello, Del Gran Mezzo della Preghiera. Alfonso insegna ad amare la Madonna. E lo insegna attraverso gli esempi, attraverso una teologia mariana davvero bella, davvero profonda, davvero profonda, ma sempre attraverso tanti esempi, tante testimonianze. Del Gran Mezzo della Preghiera è un libro che dovremmo prendere in mano tutti per imparare meglio a pregare, anche qui con un metodo semplice, come il figlio parla al proprio padre, come noi dobbiamo parlare a Dio, come noi dobbiamo parlare a Gesù. E poi c'è quello che io all'inizio del mio discorsetto ritengo il capolavoro suo, Pratica di amare Gesù, un vero gioiello, un vero gioiello che non si finisce più di leggere, che non si finisce più di comprendere, di vivere, di approfondire. E poi c'è un libro che io non ho ancora letto, ma penso di leggerlo presto perché l'età spinge a leggere questi libri. L'apparecchio alla morte, l'apparecchio alla morte, che non è un libro da funerale, è un libro che prepara l'anima che lo legge, che lo segue, che lo vive all'incontro con Dio. Un po' come quando il treno arriva a destinazione e si è felici di incontrare gli amici che ci aspettano, di incontrare le persone care che ci aspettano alla stazione. Il libro che a me, insieme a Pratica di amare Gesù, è rimasto profondamente nel cuore è la messa strapazzata. La messa e l'ufficio strapazzati. È del 1760. Non c'era nessuna riforma liturgica in corso. C'era la messa che come era stata, diciamo, istituzionalizzata, canonizzata da San Pio V. La messa di sempre, la messa che risale agli apostoli. Il Concilio di Trento aveva invitato, comandato, messo in rilievo, messo in primo piano la Santa Messa, che è tutto per il cristiano, che è tutto per noi cattolici. La Santa Messa che è la ripresentazione del sacrificio di Gesù sull'altare. Lo stesso sacerdote, la stessa vittima che si immola sul Calvario, la ritroviamo sull'altare. L'altare è il Calvario prolungato nei secoli. Non c'è spargimento di sangue sull'altare, ma quell'offerta, quel sacrificio che Gesù ha offerto al Padre sulla croce, lo troviamo presente, ripresentato nell'ostia consacrata e nel vino consacrati, che sono il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Perché la messa strapazzata? Perché ai tempi di Sant'Alfonso c'erano sacerdoti che non celebravano santamente la messa. E questo, lui, padre dei sacerdoti, padre dei redentoristi, poi vescovo, non poteva tollerarlo. E fece di tutto perché la messa fosse sempre celebrata come Dio vuole. È un libro di un'attualità sconcertante. È un libro di un'attualità sconcertante, dove c'è una frase terribile in cui Alfonso dice che l'anticristo farà di tutto per abolire la messa, ma non ci riuscirà, perché la messa è la realtà divina che tiene in piedi la Chiesa, l'umanità intera. pensiamo a quello che diceva sulla sia di Sant'Alfonso de Liguori, cosa diceva Padre Pio da Pietrelcina: la messa è il sole, se il sole è spento la terra non vive, il mondo non vive. Un libro, la messa strapazzata, di non molte pagine, che si legge in un'ora, ma ricchissimo di insegnamenti per i sacerdoti che celebrano la messa e la celebrano in persona Cristi. Sono il sacerdote, è altro Cristo quando celebra la messa, lo è sempre, ma in particolare quando celebra la messa. Non dice questo è il tuo corpo, Signore, ma dice questo è il mio corpo. Il sacerdote si identifica con Gesù, questo è il mio sangue. Non può essere celebrata, non può essere celebrata inventando cose nuove o togliendo cose che potrebbero esserci non gradite. La messa va celebrata così come la Chiesa ce l'ha data, così come la Chiesa ce la dà. La messa va celebrata come l'hanno celebrata i santi, i sacerdoti santi. Allora dalla messa avremo una fioritura di santità, sia riguardo alle vocazioni, sia riguardo al clero, che non può dare altro al mondo di più grande, di più bello, di più meraviglioso che la messa. Ho conosciuto un vescovo che, per incoraggiare un sacerdote che non poteva più fare grandi cose, gli diceva: celebra la messa, celebri la messa e fai tutto. Il dono più grande che puoi fare al tuo popolo è celebrare la messa. Anche adesso in cui i preti sono pochi, moltiplicatele le messe. Conosco sacerdoti che per arrivare al loro popolo celebrano 3 volte la messa al giorno e qualcuno non vuole. Conosco altri parroci che sembrano avere solo il desiderio di ridurre le messe. Quando la messa è tutto, la messa è la mia vita, la messa è tutto, come scriveva Padre Zoffoli. Queste opere, insieme alla sua ammirabile vita di innamorato di Cristo, di missionario e di guida delle anime, di pastore buono e dottissimo, lo porteranno alla canonizzazione e all'elevazione a dottore della Chiesa a neppure un secolo dalla morte. Stanco, afflitto da molte infermità, vediamo le sue immagini, curvo col mento che quasi si pianta nel petto, rattrappito dalla vecchiaia, il santo vescovo andò incontro a Dio il 1 agosto 1787. Più di 90 anni di vita, pieno di meriti, vissuta secondo il titolo del gioiello dei suoi libri. Una vita, 90 anni e più di vita, vissuta come pratica di amare Gesù. Io non so quante volte ho riletto la pratica di amare Gesù da 14 anni, quando lo ebbi per la prima volta tra le mani. Io saluto la signora Esther, le suore di Radio Buon Consiglio e tutti gli ascoltatori. Ave Maria.
Ave Maria, grazie professor Resso per la passione che ogni volta ci mette nel raccontarci i santi. Grazie davvero, grazie. Grazie alla prossima occasione.
Saluto i miei amici che mi ascoltano, Gabriella e Franco, Teresa, Padre Stefano Manelli e un Padre Stefano mio amico. Ave Maria, per me e per tutti.
Ave Maria.
Ave Bene. Maria, signora Esther.
Alla prossima occasione.
Alla prossima occasione.
Che non mancherà. Bene. Carissimi teleradioascoltatori, prima di salutarci voglio semplicemente parlarvi dell'articolo sulla porzioncola di Santa Maria degli Angeli che proprio Padre Stefano Maria Manelli ha scritto per l'Osservatorio. La porzioncola fu il grembo mariano da cui ebbe origine il francescanesimo. Il serafico padre San Francesco riparò la cappella spinto dal grande amore che nutriva verso la Vergine e la pregò che divenisse la protettrice dell'ordine. All'ascolto del Vangelo, durante una santa messa lì celebrata, San Francesco fu ispirato su ciò che doveva fare, predicare la penitenza, vivendo in assoluta povertà. Questa bellissima chiesetta, che è conosciuta in tutto il mondo, è ancora oggi così preziosa proprio per il perdono di Assisi, questo perdono che il Santo Serafico Padre ci ha ottenuto. Quindi ecco, non sprechiamo quello che egli è riuscito ad ottenere tramite la Beata Vergine Maria, che è proprio questa indulgenza plenaria, questo perdono di Assisi, così come viene chiamato. Allora, il 2 agosto, cerchiamo di lucrarlo secondo le intenzioni previste dalla Santa Madre Chiesa. Naturalmente vi invitiamo a restare collegati su Radio Buon Consiglio, perché essendo una radio francescana, in quei giorni, del perdono di Assisi ci saranno delle programmazioni veramente molto importanti e veramente molto speciali. Quindi restate sintonizzati su Radio Buon Consiglio. Bene, carissimi teleradioascoltatori, io ancora una volta, prima di salutarvi, vi voglio ricordare come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto potete visitare il sito ufficiale, che è www.settimanalepppio.it, www.settimanalepppio.it, e poi lì chiaramente sul sito ufficiale troverete tutte le varie informazioni per mettervi in contatto con la redazione e fare un abbonamento per voi o per qualcuno voi caro, tra cui la parrocchia in modo particolare. Oppure potete inviare un messaggio te oppure telefonare a questo numero di cellulare, che è il 351-73-39066, 351-73-39066. 390 66. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale della casa editrice del settimanale, che è la Casa Mariana Editrice, www.casamarianaeditrice.it, www.casamarianaeditrice.it. Sfogliate il catalogo, troverete altre riviste, oltre al settimanale, troverete anche tanti libri, tra cui anche l'opera omnia del servo di Dio Don Dolindo Ruotolo, anche lui figlio di Napoli, della chiesa di Napoli, come Sant'Alfonso Maria de Liguori. E trovate anche oggettistica religiosa che potete acquistare per voi o per qualcuno voi caro, che poi riceverete già benedetto. Non dimenticate poi che, se volete, potete ordinare direttamente dal sito ufficiale tramite la pagina dei contatti, oppure potete telefonare o inviare un messaggio a questo numero del cellulare, che è 388 901 7433. 388 901 7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it. Dicevo proprio pochi minuti fa che ci sarà la programmazione speciale per il perdono di Assisi, quindi visitate il sito ufficiale per poi restare sempre aggiornati, sempre informati sul palinsesto e la varia programmazione della radio. E perché no, sostenere anche l'apostolato, che è gratuito, questo prezioso apostolato delle care suore, ma che chiaramente ha bisogno anche di mezzi terreni. Guardate, basta poco, basta offrire una tazzina di caffè. Questo poi è un investimento per l'eternità. Bene, prima di salutarci vi voglio ricordare che oggi la Santa Chiesa ricorda San Giacomo il Maggiore, apostolo. Un apostolo tanto caro al Signore, l'evangelizzatore della Spagna, infatti il patrono della Spagna, infatti Santiago vuol dire San Giacomo, Santiago de Compostela, l'apostolo, il pellegrino, era presente alla trasfigurazione del Signore e uno era accanto a lui nell'orto degli ulivi. Quindi ecco, buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Giacomo o Giacomo in onore di questo grande santo. Oggi è giovedì, il giorno che poi la Santa Chiesa ci chiede di pregare per i sacerdoti e riparazione per i peccati contro la Santissima Eucaristia. Allora preghiamo, ci affidiamo all'intercessione preziosissima di questo santo apostolo per i sacerdoti, per il Papa, per i vescovi, per tutta la Santa Madre Chiesa, e anche per riparare i peccati contro la Santissima Eucaristia. Abbiamo sentito poco fa, nelle parole del professor Paolo Risso, quanto Sant'Alfonso Maria de Liguori ha scritto contro gli abusi liturgici, come veniva strapazzata la Santa Messa. E questo non deve certo lasciarci indifferenti come cristiani, come discepoli di nostro Signore Gesù Cristo. Bene, grazie a tutti voi. A tu per tu con il settimanale di Padre Pio. Come sempre, ritorna giovedì prossimo, sulle frequenze di Radio Buon Consiglio e sui canali social media e anche su Cooperatores Veritatis. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur. Ave Maria.